Bene, grazie dopo questa prima fase veloce ma profonda di saluti, no? Su tre aspetti diversi, ma interessanti e connessi col tema del diritto al cibo, inviterei qui il professor Buonomo per avviare i lavori della mattinata. Bene, mi prendo pochi minuti per contestualizzare un po' il percorso che i soggetti che sono stati richiamati nella prima parte di questa mattinata hanno avviato, perché noi pensiamo che il percorso sia intanto uno dei primi elementi positivi di questa iniziativa, un percorso che ha visto appunto Caritas, Fondazione San Fedele, Fondazione Lanza e Intervita riflettere sul tema dell'Expo e provare a individuare tre tematiche sul quale un anno e mezzo fa si voleva, come dire, catalizzare l'attenzione e richiamare un impegno da parte di varie realtà del mondo culturale, sociale e anche politico, italiano e non solo. Le tre aree sono cibo, ambiente e stili di vita, sono i tre gruppi di lavoro che abbiamo avviato: diritto al cibo, cibo e diritti e cibo, cultura e religioni. Su queste tre aree tematiche abbiamo appunto nel novembre dell'anno scorso lanciato un call for paper, cioè abbiamo chiesto alla realtà italiane del mondo dell'università, del mondo delle associazioni non governative, della cooperazione internazionale, del mondo delle imprese di interagire e di in qualche modo provare a riflettere su un tema che un anno e mezzo fa già se ne parlava, ma sicuramente molto meno di oggi. La risposta è stata una risposta per noi inaspettata. Abbiamo ricevuto più di 100 proposte di abstract su questi diversi temi. Il tema più richiesto è stato quello del cibo, ambiente e stili di vita. Ma chiaramente un po' spiazzati, perché non pensavamo di dover gestire una mole così importante di proposte, tra l'altro la maggior parte dal mondo universitario, ma non solo, e una buona parte dal mondo di giovani assistenti di ricerca, giovani dottorandi, giovani neolaureati, giovani attivi nelle organizzazioni non governative. Da qui abbiamo fatto un lavoro quindi di selezione, abbiamo selezionato circa 50 paper in vista dei workshop che abbiamo attivato tra ottobre e novembre. Questo abbiamo detto che è il secondo workshop, il primo l'abbiamo fatto il 9 ottobre e a Milano, e il terzo sarà invece il 20 ottobre, sempre il 20 novembre a Milano, sul tema cibo, cultura e religioni. Come diceva poi Guazzetti, il percorso, come dire, poi avrà un momento di finale dentro Expo. Saremo ospitati da Caixa Internazionale per presentare il percorso e i risultati di questo percorso. Quindi noi costruiremo una pubblicazione con alcuni, non possiamo ovviamente presentare 50 paper che sono arrivati, però ne faremo una selezione, cercheremo di scegliere quelli che a nostro avviso sono quelli che cercano di dare una maggior visione della complessità del tema che andiamo affrontando e li andremo poi a presentare dentro Expo, con un momento anche di riflessione, di approfondimento, invitando delle personalità. Al momento abbiamo già avuto la disponibilità di Oliver De Schutter, che è stato il rapportiere speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo fino al 30 maggio di quest'anno. Ecco, quindi per dire, però anche dentro Expo ci interesserà anche raccontare il percorso e questo coinvolgimento della nostra società a riflettere su questi temi. E arrivo quindi al tema di oggi, no? Il tema del diritto al cibo e cibo diritti. Alcune parole sono state già dette. Certamente io aggiungo solamente questo, che è un po' l'obiettivo che ci eravamo posti come soggetti organizzatori. Approfondire la dimensione del problema del tema del diritto al cibo. Alcuni dati sono emersi, ce ne dirà sicuramente il professor Buonomo ancora di più. Le cause, i possibili percorsi per garantire il diritto al cibo a quanti oggi vivono sul pianeta e alle future generazioni. Un diritto al cibo che pone attenzione sia alla qualità che alla quantità del cibo. E qui nascono le contraddizioni, no? Tra quanti sono sottoalimentati e quanti sono sovralimentati o comunque una cattiva alimentazione, tra quanto è la produzione e quanto è lo spreco di cibo che oggi avviene nel mondo. E però anche far emergere le connessioni di un tema così complesso. E quindi il rapporto tra il diritto al cibo e altri diritti fondamentali. Certo, sto richiamando il diritto alla vita, però anche il diritto alla salute, il diritto alla non discriminazione, tema particolarmente sentito oggi nel nostro paese. il diritto alla proprietà, il diritto alla terra, il diritto all'ambiente, quindi questa connessione fondamentale che caratterizza poi i diritti fondamentali, la loro interdipendenza e indivisibilità. Un altro tema che emerge dai paper che presenteremo, credo dalla relazione di questa mattina, ma anche dai paper che presenteremo oggi, è il rapporto tra il diritto al cibo e la sovranità alimentare, il land grabbing e l'accaparramento della terra, il tema fortissimo della finanziarizzazione del cibo. Ecco, altra dimensione di connessione che vogliamo mettere in evidenza è ancora la questione dell'ambiente, ovviamente, del rapporto quindi tra cibo, produzione di cibo, salvaguardia dell'ambiente, politiche energetiche, cambiamento climatico. I temi che in qualche modo verranno affrontati oggi cercheranno di far emergere le diverse connessioni, interconnessioni che ci sono tra questi aspetti che, se ci pensate, poi sono in qualche modo le tre gambe della sostenibilità, la dimensione sociale, la dimensione economica e la dimensione ambientale, che ritroviamo fortemente in questa tematica. Presentiamo però alcune anche buone pratiche per dire, come già ci richiamava Caritas prima, l'importanza di dare anche delle risposte che vanno nella giusta direzione di migliorare e estendere il tema del diritto al cibo e l'accesso al cibo, ma anche di proporre modelli, probabilmente parziali, probabilmente incompleti, ma modelli innovativi che possono disegnare la realizzazione di un modello di sviluppo che possiamo chiamare un modello di sviluppo umano sostenibile, un modello di sviluppo integrale. Ecco, questo è lo sforzo che faremo, lo faremo con la mattinata di oggi e poi con le sessioni del pomeriggio e con anche una sessione un po' più particolare che la sessione poster, in cui presenteremo alcuni relatori che non abbiamo avuto la possibilità di presentare un paper, ma che invece hanno elaborato dei poster che ci hanno l'occasione anche per approfondire altre questioni attraverso modalità differenti. Ecco quindi il percorso di questo in cui si inserisce questo seminario, questo incontro di oggi. E detto questo, noi abbiamo, come dire, il tempo per una ampia relazione del professor Bonomo e poi però anche per il dibattito, prima poi di fermarci per la pausa pranzo e di trasferirci nell'altra sede, ma vi dirò dopo. Il professor Bonomo, che ringrazio di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito, è professore ordinario di diritto internazionale e di organizzazione internazionale presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense, di cui è stato preside per molti anni e oggi è direttore del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Però lui è anche direttore scientifico della Scuola di Politica Internazionale della FOCSIF, quindi un forte legame col mondo non governativo, insegna all'Università Sofia e anche però ricopre l'incarico di capo ufficio della rappresentanza pontificia presso le organizzazioni e gli organismi delle Nazioni Unite che si occupano di alimentazione e di agricoltura, il Polo Romano. Vabbè, mi fermo qui, forse l'ultima cosa che vorrei dire è che ovviamente è autore di numerose monografie e articoli, insomma è una persona che credo che ci aiuterà questa mattina ad approfondire, a comprendere di nuovo le contraddizioni, ma anche le prospettive che questo tema ci offre, un'ottica di miglioramento della qualità della vita e di una affermazione dei diritti fondamentali della persona. Lo ringrazio ancora e gli cedo la parola.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ringraziamo la Caritas, ringraziamo la Fondazione Lanza, la rivista Aggiornamenti Sociali e tutte le organizzazioni che si sono prodigate per organizzare questo evento. Il ringraziamento va al padrone di casa, quindi il professor Masci col Centro dei Diritti Umani, che, come dire, un po' fa da collegamento, credo, all'aspetto più direttamente pratico con l'aspetto teorico legato ai diritti fondamentali. Io cercherò di non fare una lezione, ma piuttosto di fare delle provocazioni, perché credo che la tematica si presta a delle provocazioni e soprattutto mantiene alto un interesse. Stamattina, già dagli interventi che abbiamo ascoltato, ecco, l'interesse si vede su diversi livelli. Perché dico questo? Perché quando mi è stato proposto il tema, voi trovate le indicazioni di proposta nella locandina, io mi sono un attimo spaventato, perché la richiesta era di passare da questioni che riguardano l'instabilità politica dei paesi a questioni che riguardano la relazione tra diritto all'alimentazione e altri diritti, il tema delle politiche ambientali, c'era praticamente un po' tutto. Allora dico, procediamo attraverso delle provocazioni che nascono anche da un approccio pratico. Approccio pratico che fa riferimento a due momenti recentissimi, cioè la scorsa settimana si è tenuta a Roma la cosiddetta settimana dell'alimentazione, cioè la riunione del Comitato FAO per la sicurezza alimentare mondiale, e il 12 di ottobre si è concluso, la tarda domenica di 12 ottobre si è conclusa la negoziazione dei due documenti che saranno oggetto della Conferenza internazionale della nutrizione che ci sarà appunto a Roma dal 19 al 21 di novembre. E credo che sono stati due momenti in cui sono venute fuori diverse questioni legate proprio al diritto all'alimentazione. E qui una prima provocazione, però il professor Mascia mi ha già preceduto, perché nell'esporre ha parlato di diritto all'alimentazione, non di diritto al cibo. Io reagisco un po' di fronte all'espressione diritto al cibo. Perché? Perché per l'uso che se ne sta facendo. Diritto al cibo è legato piuttosto al profilo quantitativo e qualitativo degli alimenti. Diritto all'alimentazione invece ha una dimensione antropologica, che per i diritti fondamentali è essenziale, altrimenti parleremo semplicemente di bisogni e non di diritti. E quindi l'aver concentrato l'attenzione sull'espressione diritto al cibo piuttosto che diritto all'alimentazione, io la vedo già come un modo per poter limitare le questioni legate ad un diritto fondamentale. Cioè nell'alimentarsi c'è una componente antropologica che riguarda la scelta, che riguarda anche la qualità e la quantità o la disponibilità. E la riflessione si allarga ulteriormente perché, proprio sull'aspetto semplicemente legato alla terminologia, perché il problema che viene posto oggi da tanti paesi è diritto all'alimentazione, ma un'alimentazione che sia compatibile. Compatibile con il profilo culturale, per esempio. Bene, da domenica 12 io rettifico la mia terminologia in questo aspetto, perché nel documento finale che verrà approvato il 21 di novembre, anzi credo già il 19, che ormai nelle conferenze internazionali prima si approva e poi parte la conferenza. In questo documento, nelle raccomandazioni finali, viene fuori l'idea di una tutela del diritto all'alimentazione in funzione di un credo e non di una cultura. C'è stato un lungo dibattito nel individuare se una cultura o un credo possano essere l'elemento, il fattore aggregante intorno al diritto e quindi alla utilizzazione di alimenti. E alla fine è prevalsa l'idea di una cultura, l'espressione belief è entrata nel testo e ha sostituito la parola cultura. Credo che sia anche qui un aspetto interessante del dibattito intorno ai diritti fondamentali. E perché? Perché lì abbiamo due diverse concezioni. Ecco, da un lato la concezione tipicamente occidentale, che oggi è più sull'aspetto pragmatico, per cui il termine cultura diventa un po' il grande contenitore in cui inseriamo tutto, e invece c'è da parte del sud del mondo in genere, un riferimento più ampio anche al profilo relativo ai credi, non ad una dimensione esclusivamente culturale. E quindi, ecco, anche qui la questione alimentazione, l'aspetto terminologico diventa in qualche modo importante. Orientare la riflessione sempre sulle provocazioni, ecco, io ho individuato nelle varie domande che mi sono state poste dagli organizzatori tre profili fondamentali, e cioè l'aspetto relativo alla produzione e quindi l'aspetto poi della relazione che si crea tra produzione e diritto all'alimentazione, l'aspetto relativo alla quantità e qualità poi dell'alimento, e poi il tema della sicurezza. Il tema della sicurezza non della sicurezza alimentare, ma della sicurezza in genere, e quindi i cosiddetti fattori esterni che si pongono o si frappongono molto spesso alla realizzazione di questo diritto fondamentale. Una prima riflessione, il ruolo dei diversi soggetti. Nel contesto del diritto all'alimentazione noi abbiamo una pluralità di soggetti che interagiscono non soltanto dal punto di vista della garanzia o del riconoscimento della cosiddetta piena attuazione del diritto, ma che interagiscono nella fase cosiddetta previa, e cioè in quelle che sono le condizioni di base per poter parlare di un diritto all'alimentazione. E qui la diversità dei soggetti risponde anche ad una diversità di situazione. Cerco di immediatamente semplificare. 20 anni fa, ecco, più o meno sono quelli gli anni in cui si iniziò a parlare in modo sistematico di diritto all'alimentazione, mentre 20 anni fa il problema del diritto all'alimentazione era un problema legato esclusivamente al sud del mondo, gli affamati, oggi il diritto all'alimentazione riguarda il mondo e non soltanto una sua parte, evidentemente con prospettive diverse. Prospettive diverse che sono un po' la contrapposizione, se vogliamo, il gioco dei contrari o dei paradossi, perché gli ultimi dati mi dicono che ci sono 805 milioni di persone, qui sui dati evidentemente prendiamoli con le pinze, ma 805 milioni di persone nel biennio 2013-2014 che soffrono la fame. A questi però corrispondono 636 milioni di obesi. Il dato è praticamente pressoché avvicinato o ravvicinato, cioè ci dà una dimensione effettiva di quali sono le situazioni. Ecco, mettiamo dentro i due aspetti. 20 anni fa si parlava esclusivamente degli affamati, non si parlava degli obesi. Quindi la dimensione dei soggetti che interagiscono rispetto a questo diritto oggi si allarga. E questo rende anche le stesse disposizioni, o quantomeno le stesse indicazioni che sono emerse sul piano internazionale, le rende in qualche modo non più adeguate alla situazione che si va determinando. Certo, quando è stato richiamato prima all'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e se poi pensiamo alle successive espressioni, ecco, il 1963, il diritto di essere liberi dalla fame, con la campagna della FAO del 63, il diritto a essere liberi dalla fame, poi nel 74 il diritto di mangiare secondo le proprie esigenze. E quindi questo diritto ha ricevuto diversi ampliamenti o diverse letture, se vogliamo. Ancora nel 1996, durante il vertice dell'alimentazione della FAO a Roma, si parlò di un diritto alla sicurezza alimentare, intesa quasi esclusivamente come quantità. Oggi noi allarghiamo il discorso sicuramente alla qualità del cibo. E quindi capite bene come c'è un interagire anche di contenuti, ma che nel mondo in questo momento vengono letti in modo differente. Cioè, se il sud del mondo è preoccupato del profilo più direttamente della sicurezza alimentare, intesa come quantità di cibo, il nord del mondo è preoccupato della sicurezza alimentare intesa come qualità del cibo. E parliamo dello stesso diritto, perché la persona è persona ad ogni latitudine. E quindi non possiamo lì discriminare la persona. Questo ci porta ad un altro passaggio. Io tante volte, nel riflettere sul tema dei diritti, dico, mio maestro ha studiato in questa università, quindi a scuola di quadri, e lui diceva sempre, i diritti vanno riferiti ad un soggetto. Non esistono dei diritti senza riferimento ad un soggetto. La domanda è, l'affamato è un soggetto oppure no? Perché io parlo dei diritti del lavoratore, parlo dei diritti del consumatore, mi riferisco ad un ambito europeo, ma diritti dell'affamato, l'affamato come categoria, come soggetto di diritti. C'è anche questo, ecco, lo lancio proprio come provocazione anche rispetto ai paper che sono stati presentati, no? Cioè, se l'affamato è un soggetto di diritti, evidentemente noi dobbiamo poi garantire qualcosa in più, e non la sola enunciazione o il solo obbligo di condotta, si direbbe, no? Ma anche un obbligo di risultato che sia in qualche modo direttamente, come dire, contenuto da un lato, ma allo stesso tempo che possa essere in qualche modo recepito da tutti. Molto spesso ci accorgiamo che l'affamato non è un soggetto di diritto, quantomeno dal punto di vista delle politiche che vengono attuate sia sul piano interno che sul piano internazionale. L'affamato è il povero, è colui che non ha possibilità di accedere al mercato. ma non è considerato di per sé. Questo come lettura delle situazioni. Anche qui richiamo una dimensione che è direttamente di tipo etico-antropologico, non soltanto l'aspetto legato al profilo economico o di implementazione semplice del diritto in quanto risultante di un profilo economico, penso ai diritti del consumatore in un contesto europeo. Ancora, sempre ragionando per provocazioni, è ancora possibile parlare di un diritto all'alimentazione senza scinderlo tra diritto alla nutrizione e diritto all'alimentazione? Perché guardando, mi riferisco all'ultimo negoziato, guardando i lavori preparatori della Conferenza internazionale sulla nutrizione, che è la seconda conferenza, rispetto a 22 anni fa, quando si tenne la prima conferenza, una conferenza organizzata dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi in cui ci sono i due aspetti concorrenti. 22 anni fa si parlava di una nutrizione che potesse essere adeguata per liberare l'umanità dalla fame. Oggi questo tipo di obiettivo non c'è più. Si parla piuttosto di una nutrizione che sia rispondente alle esigenze delle persone. E questo cambia ulteriormente il paradigma. Quindi distinguere tra diritto alla nutrizione e diritto all'alimentazione credo che sia un altro degli aspetti o degli sforzi che bisogna fare. Perché? Perché guardando l'attività degli organismi internazionali ci accorgiamo che sull'alimentazione si ci concentra quando c'è una crisi alimentare. E sulla nutrizione invece il discorso è un discorso di carattere continuativo. Qual è l'attenzione maggiore? Anche qui c'è più attenzione sulla nutrizione o sull'alimentazione? Che io guardo gli aspetti operativi. Se guardo l'aspetto operativo sull'alimentazione, penso al Programma Alimentare Mondiale, che è un po' la struttura operativa, io vado a leggere i bilanci del PAM e mi accorgo che in un anno il PAM dà qualcosa come 4 milioni di dollari. Giustificabili fino agli anni 2000-2003, sostanzialmente, con il fatto che il PAM disponeva di eccedenze della produzione. I paesi che avevano eccedenze nella produzione davano al PAM questi stock di riserva perché il PAM li potesse utilizzare per aiuti alimentari. Oggi stock di riserva non ce ne sono. Si parla di ricostituzione degli stock di riserva, ma stock di riserva non ce ne sono. E quindi il PAM riceve cash e trasmette cash. Quindi c'è un'attenzione diretta da parte della comunità internazionale. Certo, il PAM è finanziato anche dal settore privato, ma è marginale il finanziamento del settore privato, il grosso arriva dagli stati. Lì dove c'è un'emergenza alimentare si contribuisce, evidentemente con situazioni diverse che corrispondono ad un diverso diritto all'alimentazione. Perché nell'aiuto alimentare d'urgenza che si destina all'area irachena l'apporto calorico deve essere di 2250 calorie e invece l'apporto calorico nella Repubblica Centroafricana è di 1700 calorie. Qual è il problema? Dove sta la differenza? C'è un diverso diritto all'alimentazione che viene in qualche modo indicato? No, perché da una parte c'è il dover mantenere le linee o le indicazioni del cosiddetto piano oil for food, cioè tanto petrolio esce dall'Iraq necessario per poter acquisire alimenti, dall'altra parte invece non c'è un legame direttamente con una materia prima, parlo della zona della Repubblica Centrafricana per esempio, per dire le crisi più recenti. Quindi da parte l'apporto che viene dato alle situazioni di emergenza è un apporto di tipo continuativo, che funziona, che potrebbe essere anche in qualche modo messo in discussione. Uno direbbe oggi dalla crisi economica, dal fatto che gli stati non danno più, però il PAM continua, certamente non siamo ai 6 miliardi di dollari del 2000, però siamo su delle cifre che sono cifre consistenti. La FAO in due anni ha un bilancio di 1 miliardo e 126 milioni di dollari per due anni. Quindi, perché? Perché la FAO non è struttura operativa. La FAO dà assistenza tecnica ai governi, la FAO non fornisce aiuto alimentare. almeno non è nel suo statuto l'obbligo di fornire aiuti alimentari. Quindi capite, cioè, il diritto all'alimentazione in questo caso è finalizzato agli aiuti di emergenza. Dall'altra parte invece il diritto alla nutrizione viene visto sempre più come veicolo per garantire un rispetto dei diritti. Ecco, questa è un po' la terminologia adoperata in quest'ultimo periodo. Come garanzia del rispetto dei diritti. E questo è facilmente intuibile, perché al diritto all'alimentazione, l'abbiamo già sentito, con il diritto all'alimentazione c'è una connessione con il diritto alla vita, c'è una connessione con il diritto alla salute. Perché no? C'è una connessione con il diritto all'istruzione. Non è un caso che oggi i programmi di nutrizione siano finalizzati a creare la cosiddetta alimentazione scolastica, soprattutto nei paesi a basso reddito e a deficit alimentari. Il primo obiettivo è l'alimentazione scolastica. E poi strumenti, anche qui strumenti interessanti, strumenti che dicono cibo contro lavoro, alimenti contro lavoro. Certo, alimentando la popolazione io posso garantire un aumento del reddito perché c'è maggiore possibilità di lavorare. Quindi sono degli aspetti legati piuttosto alla nutrizione e non all'alimentazione. Quindi l'idea di un allargamento e forse anche, non so se parlare, dire che è possibile sdoppiarlo, forse no, ma che ci sia una diversità di sensibilità anche dal punto di vista non solo della pratica internazionale, ma anche dell'elaborazione teorica, io credo che sia importante così almeno lanciarlo. Perché poi sulla possibilità di raccolta di queste provocazioni sul piano internazionale dobbiamo attendere, no? Anche se ci sono delle spinte interessanti, per esempio durante l'ultima riunione dell'Advisory Committee del Consiglio dei diritti umani è venuta fuori l'idea da parte di uno degli esperti di lanciare qualcosa che riguardi direttamente la nutrizione, non soltanto l'alimentazione. Un altro aspetto che credo possa essere interessante, l'aspetto che riguarda l'evoluzione di questo diritto. Io prima ho fatto accenno al passaggio che c'è tra il 1948 e oggi, potremmo dire, no? Ecco, nell'evoluzione questo diritto si è arricchito di alcuni contenuti. Contenuti che non sono soltanto contenuti legati all'attività di cooperazione internazionale, ma contenuti che sono stati recepiti anche, così per esemplificando, dico, dal nord del mondo. Mi riferisco in particolare al tema del finanziamento nel settore agricolo in funzione del diritto all'alimentazione. Qui i dati sono abbastanza chiari. La prospettiva è entro il 2050 dobbiamo raddoppiare l'attuale livello di produzione, anzi qualcosa in più della produzione alimentare. Perché? Perché si prospetta una popolazione mondiale di 9 miliardi di persone. Questi sono i dati che vengono in qualche modo esposti. Come affrontiamo la questione del raddoppio della produzione? In quali termini l'affrontiamo? L'affrontiamo semplicemente in termini quantitativi o anche in termini qualitativi o andiamo a vedere dove dobbiamo raddoppiare o aumentare la produzione? Perché? Perché i paradossi sono enormi, sono tanti piuttosto. Noi abbiamo un livello di produzione mondiale che oggi è sufficiente a sfamare ben i 9 miliardi che si prospettano, vabbè? Ma con una dislocazione completamente diversa dal punto di vista dei centri di produzione. Ancora, è diverso anche l'uso della produzione alimentare. Ma perché? Perché oltre alle cosiddette perdite di alimenti, adesso il termine perdite fino a qualche tempo fa includeva anche la prospettiva relativa agli sprechi, oggi gli sprechi fanno voce a sé. Perché? Perché parliamo del nord del mondo che è direttamente interessato agli sprechi. Le perdite erano le perdite che si verificavano nei paesi in via di sviluppo, comprese le perdite negli aiuti alimentari. Quindi oggi parliamo di perdite, parliamo di sprechi e parliamo anche di un utilizzo non alimentare di alimenti, che è sempre più ampio. L'uso non alimentare di alimenti è sempre più ampio. Perché? Perché abbiamo, per esempio, da fronteggiare la questione climatica. e quindi meno emissioni, maggiormente favoriamo un riequilibrio del clima. Sì, ma con quali conseguenze dal punto di vista alimentare? Se io utilizzo la soia o il mais, o gran turco che dir si voglia, per produrre biocarburanti, il rapporto tra la materia prima e ciò che produco, il rapporto è 1:7. Se diversamente io utilizzo la canna da zucchero, il rapporto cambia. Allora io ho paesi che utilizzano per il biofuel la canna da zucchero. E per produrre canna da zucchero si limitano piantagioni di altri prodotti. Per cui quando qualche paese dice sì, ma noi non usiamo il mais per produrre biofuel, ma usiamo la canna da zucchero, sì, ma dove la produce la canna da zucchero? In estensioni. E queste estensioni si allargano sempre di più e tolgono coltivazioni di alimenti come il mais. Mi riferisco al caso Brasile. Nel contesto europeo noi utilizziamo per esempio la soia e il mais per produrre biocarburante, ma praticamente è in perdita. Però noi abbiamo l'obiettivo di contemperare l'effetto climatico. Ora guardate, questo pesa sul diritto all'alimentazione o sul diritto alla nutrizione? Perché io ho minori alimenti, ho minore quantità di alimenti e non ho un beneficio effettivo dal punto di vista, per esempio, delle stesse emissioni. La scorsa settimana è stato adottato, mercoledì scorso, ecco anche qui siamo evidentemente in quel contesto che noi chiamiamo di soft law, cioè quindi di un diritto che cerca o di regole che cercano in qualche modo di rendersi operative, ma non nell'immediato. Però la stessa dichiarazione universale, qualcuno disse allora che sarà semplicemente un'indicazione. Oggi nessuno si permetterebbe più di dire questo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È stata adottata una serie di principi nel contesto FAO, di principi che riguardano gli investimenti responsabili in agricoltura e sui sistemi alimentari. Mercoledì scorso, scorrendo questo testo, che è stato adottato tra l'altro con una discussione non troppo così accesa, generalmente quando si adottano i testi, c'è stata un'adozione abbastanza rapida. Però poi, leggendo il testo, leggendo il principio sesto di queste direttive, si ritrova la connessione tra investimenti in agricoltura e riduzione delle emissioni. Quindi impatto climatico che possono avere gli investimenti in agricoltura. Si parla di 83 miliardi di dollari per anno come media. A quel punto, dopo che il testo era stato adottato, sono arrivate da parte degli Stati una serie di dichiarazioni, al di fuori della riunione, dichiarazioni in cui dicono il testo non impegna, il testo non è vincolante, il testo è volontario. Perché? Perché chi ha negoziato quel testo non era la stessa persona che negozia, per esempio, in materia climatica. E l'idea di legare gli investimenti alle emissioni è un'idea lontanissima ancora, purtroppo, dalla negoziazione in materia di clima. Quindi c'è stato questo passaggio. Perché? Perché l'idea di un'alimentazione, o meglio, di una produzione agricola che possa garantire un diritto all'alimentazione, diventava, nel contesto in cui eravamo nella FAO, diventava l'elemento impellente. Ma senza avere, da parte degli stessi governi, senza avere non dico un coordinamento, ma quantomeno avere sentore che c'era una negoziazione aperta su un altro tavolo, su un altro argomento. Ecco, noi che parliamo di globalizzazione, io tremo sempre di fronte a questa parola, no? Di globalizzazione, cioè tutto sostanzialmente noto, probabilmente il mancato coordinamento è un elemento, in questo caso positivo, perché si è fatto un passo in avanti, però il mancato coordinamento resta uno degli aspetti su cui maggiormente siamo chiamati a riflettere, proprio parlando del diritto all'alimentazione. Mi direi tu quando mi devo...
Certo, è un quarto d'ora ancora.
Ancora un quarto d'ora, va bene. Un altro aspetto, il legame tra diritto all'alimentazione e sostenibilità. Il concetto di sostenibilità è un concetto che è venuto fuori in particolare con la conferenza di Rio nel 92, anche se in quel contesto la sostenibilità venne in qualche modo richiamata piuttosto che definita. La sostenibilità nel 92 era quella del rapporto Brundtland dell'84, niente di più, cioè non c'era una volontà di allargare il concetto, né sarebbe stato possibile nel contesto della conferenza di Rio. Oggi, a distanza di anni, la sostenibilità è praticamente diventato il grande contenitore, in cui mettiamo dentro tutto. L'aspetto paradossale qual è? Che parliamo di sostenibilità dei diritti, compreso il diritto all'alimentazione. E allo stesso tempo, invece, il diritto all'alimentazione deve essere legato ad approccio sostenibile. Cioè c'è sostanzialmente un uso del concetto di sostenibilità ambivalente, sia come ispiratore del diritto, sia come elemento che riesce ad implementare questo diritto. E questo, guardate, è evidente soprattutto nelle politiche che vengono attuate oggi da questo gruppo di coordinamento, sono degli indicatori politici, diremmo degli indirizzi politici a livello di sistema di Nazioni Unite, da questo gruppo di coordinamento sulle questioni alimentari che è stato istituito dopo la grande crisi del 2007-2008. Il segretario generale dell'ONU istituì questo gruppo che tiene dentro anche le organizzazioni del polo romano, ma c'ha dentro anche le altre strutture delle Nazioni Unite che in qualche modo sono implicate nella questione alimentazione, in modo diretto e in modo indiretto. Uno degli aspetti fondamentali che questo gruppo ha sottolineato, forse poco conosciuto il lavoro di questo gruppo, ma è interessante che il profilo teorico a volte delle attività di queste strutture a livello ONU sfuggono al grande pubblico. Però c'è un passaggio fondamentale che ci dice che la sostenibilità non è più soltanto un modo di operare, ma la sostenibilità è essa stessa un diritto fondamentale. Allora, se la sostenibilità deve servire per garantire il diritto all'alimentazione, se la sostenibilità diventa essa stessa un diritto, verso quale futuro, a quale futuro noi leghiamo il diritto all'alimentazione? Io credo che stia avvenendo lo stesso processo che è avvenuto sul concetto di discriminazione, che dall'essere uno dei parametri per poter parlare di diritti umani è diventato un diritto esso stesso. Oggi parliamo di diritto alla non discriminazione. Cioè qui sta avvenendo la stessa cosa, sostenibilità intesa come diritto. Quindi un diritto umano alla sostenibilità. E poi la dobbiamo applicare ai diversi processi, alle diverse situazioni. Qui partiamo dalla questione produzione alla questione emissione, quindi agli stili di vita, ai processi economici. Cioè praticamente la applichiamo a tutto, quindi non soltanto a profili che fino adesso hanno in qualche modo avuto dei legami con la sostenibilità. Clima, ambiente in generale, perché no, agricoltura ed alimentazione. Anche qui si apre per il diritto all'alimentazione un profilo o un aspetto nuovo che in qualche modo deve rientrare nella stessa concezione di questo diritto. Dicevo prima, non soltanto obblighi di condotta, ma obblighi di risultato. Ecco, guardate, più allarghiamo lo spettro delle componenti di un diritto, più è difficile ottenere degli obblighi di risultato. L'elaborazione in questo momento, l'elaborazione che c'è a livello generale, ecco, credo che Esposi, l'ha detto prima il dottor Gualzetti, no? Cioè la questione delle cosiddette leggi quadro in materia di diritto al cibo che si vanno elaborando nei diversi stati. L'elaborazione sta avvenendo soltanto in alcuni paesi del nord del mondo. Il Belgio è stato un po' l'apripista, perché? Perché Olivier de Schutter, cioè l'ex rapporteur speciale per il diritto al cibo, è belga. E quindi lui ha sostenuto in modo diretto questa idea. A livello invece, se consideriamo 195 stati, l'idea di una legge quadro è limitata a pochi. Ed è limitata soprattutto a quei paesi in cui, parlo per esempio, ecco, qualcosa di qui siamo dentro casa, no? L'idea dell'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, perché? Perché è legata a degli obiettivi più ampi che sono connessi all'attività dell'Unione Europea. Chi di voi viene da esperienze tipo Caritas o Banca Alimentare sa benissimo cosa ha significato dal 1° gennaio di quest'anno il mutamento, chiamiamolo così, il cambiamento a livello di Unione Europea per quanto riguarda l'uso, o meglio, gli aiuti per la cosiddetta povertà interna. E cosa questo significa nella prospettiva della coesione sociale 2014-2020? Taglio netto non in quantità, ma in quantità di recipienti, perché non sono più 14 paesi, ma sono diventati 20 paesi che debbono beneficiare di questo tipo di fondi. E quindi questo segmento, come dire, va ulteriormente a frammentare la possibilità di aiuti. Ecco perché si parla a livello europeo di necessità di leggi quadro in materia di diritto all'alimentazione, di diritto al cibo, come viene utilizzato. Quindi anche in questo caso la questione degli obblighi di risultato diventa un po' un traguardo, cioè qualcosa a cui dovremmo mirare, ma l'obbligo di risultato sul tema del diritto all'alimentazione io credo che vada vista su un piano universale. La maggior parte degli Stati invece non ha prospettiva di leggi quadro, la maggior parte degli Stati stenta ancora a fare dei piani nazionali di sicurezza alimentare, che vennero lanciati dalla FAO nel 1996. Attenzione, anche qui i dati dovrebbero in qualche modo essere così recepiti. 63 paesi hanno raggiunto l'obiettivo che venne indicato nel 96 relativamente al diritto all'alimentazione. L'obiettivo era dimezzare il numero di affamati, legato poi con l'obiettivo, primo obiettivo degli obiettivi del millennio, dimezzare la percentuale dei malnutriti. Il gioco tra diminuzione del numero degli affamati, cioè coloro che non hanno accesso in alcun modo al cibo, e dimezzamento in percentuale dei malnutriti. 63 paesi hanno raggiunto l'obiettivo di dimezzare, 63 paesi sui 126 che nel 1996 avevano deficit alimentari. Chiaramente, siamo ancora non al 2015, perché l'obiettivo era da raggiungere entro il 2015, ma siamo ancora lontani dal dimezzare la percentuale di malnutriti. Perché anche se in un paese abbiamo dimezzato gli affamati, in coloro che non sono più affamati certamente ci sono i malnutriti. Quindi il lavoro da fare è ancora lungo. Non possiamo dire di aver raggiunto degli obiettivi. Il lavoro è ancora lungo. Quindi l'idea dell'obbligo di risultato in realtà fa parte, io credo, di un coinvolgimento diretto. E qui mi avvio un attimo anche così a dare delle idee che nascono da una esperienza mia, soprattutto nel contesto non governativo. Prima è stato fatto riferimento un po' a questa iniziativa di questa scuola di politica internazionale. Guardate, l'aspetto fondamentale io credo sia in questo momento quello della formazione. Mai come in questo momento il discorso sulla formazione, nonostante tutti ci interessiamo, restiamo nell'ambito del nostro ambito, di diritto all'alimentazione, il tema della formazione è forse l'ultimo degli aspetti considerati. Siamo tutti pronti nell'attivarci per fare qualcosa, ma sul formarsi siamo molto, molto così. Stentiamo. Questo a differenza di ciò che poteva avvenire 20 anni fa, in cui la formazione diventava l'elemento di base. A volte noi entriamo su questi argomenti senza avere un'effettiva competenza. La formazione però non è la formazione sui dati, è una formazione delle coscienze anzitutto. Una formazione delle coscienze che parte dall'idea che io non ho semplicemente un dovere di solidarietà, perché il dovere di solidarietà molto spesso lo confondo con l'assistenza. Io ho necessità di poter condividere le situazioni. E il tema dei diritti fondamentali credo che ci porta a questa idea di condivisione delle situazioni. Da quello posso partire per poter poi parlare di implementazione dei diritti. Ancora, in questo tipo di formazione io devo tenere conto di alcuni fattori. E cioè, uno dei fattori è quello della mancata informazione.
Lo posso dire perché insomma c'è andato via la...
Cioè, la domanda che mi è stata posta un attimo mi ha non scioccato né più di tanto, ma vedo che restiamo su questa linea, e cioè come possiamo difenderci dalle sofisticazioni alimentari. Cioè, non possiamo ridurre il diritto all'alimentazione alle sofisticazioni alimentari. Quando meno io direi, ho cercato di dirlo, però ho capito che non suonavo il tasto giusto. Cioè, attenzione, c'è un'attività che si chiama Codex Alimentarius, che è una struttura congiunta tra FAO e OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, che ormai da 40 anni elabora tutta una serie di norme. Se andiamo lì c'è un catalogo di norme che ci dà tutti gli aspetti relativi alla qualità degli alimenti, all'uso di determinati prodotti nell'alimentazione e via discorrendo. Cioè troviamo già qualcosa di definito. Anzi, dobbiamo dire che i nostri stati sono lontanissimi da quegli obiettivi. Allora, abbiamo già qualcosa, ma non possiamo partire dalla patologia per affrontare il tema del diritto all'alimentazione. Cioè, rischiamo veramente di far implodere poi la questione e di riportarci su un piano in cui la rivendicazione alla fine è qualcosa, cioè mettiamo insieme la rivendicazione senza, che viene dal nord, dal sud del mondo, dall'est e dall'ovest, senza fare quella necessaria distinzione. Che invece, ecco, proprio per quanto, certamente i diritti sono, dicevo prima, sono, la persona umana è uguale ad ogni latitudine, di conseguenza i diritti sono gli stessi, però il tipo di applicazione, il tipo di esigenza legata all'attuazione del diritto è certamente, o può essere certamente, diversa. Senza voler scomodare atti internazionali in materia, però questo noi lo possiamo ricavare, credo, anche da un'esperienza diretta o fatta sul terreno. Il ruolo dei grandi organismi internazionali in questo momento ha bisogno di un sostegno di ordine etico. I grandi organismi internazionali, nonostante abbiano al loro interno creato delle apposite sezioni di etica che riguardano il comportamento dei funzionari essenzialmente, hanno invece bisogno di un apporto etico che in questo momento non viene più dato dalla società civile. Il dibattito la scorsa settimana, alla fine del dibattito, la società civile rispetto agli stati ha assunto posizioni, non dico divergenti, ma posizioni proprio che andavano in parallelo. Nonostante tutti fossimo contenti dei risultati raggiunti, ma con letture completamente diverse. Cioè, da parte degli stati c'è un atteggiamento funzionale rispetto ad interessi e ad obiettivi precisi, che in un momento di crisi fanno dire anche ad un paese del nord del mondo: io ho un problema di affamati. È chiaro che ho un problema di affamati, ma che posso risolvere in modo diverso. Non ho una situazione strutturale per cui determino gli affamati. Ho una situazione di crisi, diversamente da ciò che avviene in un paese in via di sviluppo in cui il problema è strutturale. Non è un problema legato alla situazione di crisi. Il 16 ottobre Papa Francesco ha inviato un messaggio al direttore generale della FAO, no? In cui ha così due aspetti. Il primo credo che sia importante sottolineare, proprio a conclusione. Da un lato ha detto: attenzione, la lotta alla fame, quindi il diritto all'alimentazione, non è un problema di numeri. Perché? Perché oggi si è concentrati. 805, probabilmente tra due mesi saranno 825 o 803. Cioè, sui numeri, non è questione di numeri. Secondo aspetto, il diritto all'alimentazione non è qualcosa che è legato all'idea di mercato, ma è qualcosa che è legato alla persona. Non posso partire dalla prospettiva di mercato. Qui due accenni che sono stati ripresi prima da Matteo. Ci sono fenomeni, poi io devo chiudere, ma sono due fenomeni che vanno in qualche modo ricordati, cioè la questione dell'accaparramento delle terre. Siamo arrivati al 28% delle terre coltivabili nella sola Africa, 28%, e sappiamo quali sono i soggetti. Attenzione, noi ci stiamo concentrando sulle imprese, su alcune imprese transnazionali che operano nell'Africa occidentale. Il problema non è quello, o meglio, è anche quello, ma percentualmente molto molto più basso di quanto sta avvenendo nell'Africa centrale ed orientale, dove sono invece degli stati sovrani che si accaparrano le terre. Stati sovrani che hanno enorme bisogno di alimenti nella prospettiva prossima, quindi in un futuro immediato, non soltanto in una prospettiva a lungo termine. E questo è uno dei grandi problemi cui si deve confrontare il diritto all'alimentazione. Land grabbing non è, ripeto, un problema legato esclusivamente alle multinazionali, è un problema legato agli stati. Quindi la questione si pone in termini di sovranità. Togliamo alimentare, ma di sovranità, perché ci sono degli stati che vedono loro territori che sono diventa un appannaggio di attività economiche di altri stati, non di altri soggetti come le transnazionali. E questo credo che sia un aspetto che va necessariamente considerato. È proprio nella prospettiva, come dire, di un diritto all'alimentazione che può essere garantito soltanto se c'è un'effettiva sensibilizzazione e sensibilità a questo diritto. Grazie.
Grazie a professor Bonomo per questa ampia e molto ricca relazione che avete visto abbinato competenza legata all'ambito giuridico, di studio universitario, ma anche con l'esperienza pratica nell'organizzazione internazionale, quindi ecco, credo che sia stata veramente stimolante. Anche l'approccio delle provocazioni credo che ci aiuti un po' anche a oggi adesso a interloquire un po' con lui sul fronte delle questioni che ha posto. Credo che ci sia la possibilità di avere un microfono, un radiomicrofono, per cui c'è Luca il radiomicrofono. Quindi direi che potremmo aprire, abbiamo una buona mezz'ora per così adesso avere l'opportunità, abbiamo l'opportunità, l'occasione di confrontarci con il buon uomo, credo che valga la pena, insomma, prima di completare, di chiudere questa sessione. Quindi a voi apro il dibattito e a voi la parola. Magari interventi brevi, un paio di minuti, se c'è una domanda meglio, se no comunque va bene anche la considerazione.
Funziona Luca?
Ma credo si possa tranquillamente.
Cioè, se venite qui tanto meglio, va bene. Noi registriamo, se vi presentate anche ci aiuta poi nella rete.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono Marco Lucchini, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare. Oltre il piacere di tutto quello che ho sentito, l'intervento del suo buon uomo sicuramente. Da un lato si è venuto qua con l'idea di imparare per sistemare, lei mi rimanda a casa invece avendo fatto eruttare il vulcano, ma ne sono felice, no? Allora, volevo solo prendere l'ultimo aspetto che mi sembra che era anche il più accorato, cioè il tema della formazione, della competenza, perché Banco Alimentare, meno in Italia, pur essendo un'organizzazione ormai mondiale, lo dico con molta sincerità, per 20 anni si è molto occupato del fare, dell'urgenza o dell'emergenza o del fare. Sicuramente negli ultimi 5 anni, stimolato anche dalle provocazioni europee che accennava prima, abbiamo dovuto metterci anche a migliorare molto la nostra conoscenza. Poi c'è un diritto alimentare, che è una cosa, un diritto all'alimentazione e al cibo un'altra, spesso si contrastano i due. Ecco, quello che volevo chiedere, o comunque anch'io provare a rilanciare, è che spesso quando noi interagiamo con le istituzioni nazionali per migliorare ad esempio la norma, perché poi il diritto si esplica attraverso delle norme che sono in teoria un beneficio per tutti, un modo con cui, uno strumento con cui poi l'intenzione può diventare azione, troviamo veramente su questi argomenti, lo dico con l'uso del termine della parola più corretto, cioè una grande ignoranza, che spesso poi porta a normare e quindi poi anche a conseguenze operative che impediscono anche tutto questo desiderio di migliorare la situazione. Allora io dico che la formazione non può essere dedicata, non può essere di una parte, occorre una formazione dentro una collaborazione tra le parti, perché altrimenti o uno è troppo, come dire, informato e l'altro non lo è, ma ha un ruolo decisionale comunque, quindi non so se mi sono spiegato. Grazie.
Ne raccogliamo qualcuna? Abbiamo un paio, prego, chi vuole venire.
Buongiorno, io sono Margherita Brunori, PhD al primo anno. Ringrazio il professore per la lucida analisi che ha fatto e vorrei completare con alcune cose che secondo me sono importanti ma non vengono mai dette esplicitamente. Il primo riguarda l'uso non alimentare delle materie prime agricole, che è la quantità di cereali che viene destinata a essere trasformata in mangimi per animali. Quindi c'è il dilemma di nutrire l'uomo, nutrire gli animali per aumentare la produzione di carne che poi verrà consumata dall'uomo, e questo ha un impatto climatico, ambientale enorme. La seconda è che i principi degli investimenti responsabili in agricoltura approvati, come diceva la settimana scorsa, hanno visto da parte della società civile apporre una riserva, nel senso che appunto la società civile ha dovuto, cioè nonostante abbia partecipato alle negoziazioni, ha dovuto affermare il proprio mancato consenso riguardo alcuni punti, perché questo documento è troppo debole dal punto di vista dei diritti. E quindi io mi chiedo se questi documenti appena approvati non possono essere dannosi addirittura, perché comunque sono un documento diciamo con una struttura democratica alle spalle, perché il Comitato della Sicurezza Alimentare è un forum molto partecipato, però allo stesso tempo quindi insomma c'è un dilemma, no? Alle spalle è un lavoro democratico, però il risultato di fatto non trova d'accordo le diverse posizioni. E l'ultimo è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che diciamo non viene mai citato espressamente, ma di fatto è un enorme limite alla possibilità degli stati di implementare delle politiche che possano andare insomma, per un diritto all'alimentazione. Grazie.
Io rispettavo i tempi.
Prendiamo anche Rosario Lembo.
Sì, io, cogliendo un po' lo spirito del professore, vorrei appunto fare qualche piccola, anche diciamo così, provocazione. Uno, rispetto ai diritti richiamati e connessi al diritto al cibo, è sfuggito il diritto all'acqua.
Il tempo.
Va bene. Diciamo, in ogni caso, la correlazione tra questo diritto: non ci può essere cibo senza acqua e non c'è vita senza acqua. Quindi questo di richiamarlo forse nell'interconnessione praticamente tra i vari diritti. Vengo da un'esperienza di 4 giorni in Africa con i movimenti contadini africani. Dopo 2 giorni di aver lavorato insieme abbiamo scoperto che la lotta contro l'accaparramento della terra è imprescindibile dalla lotta contro l'accaparramento per l'acqua. E senza terra ed acqua non può esserci cibo. E quindi abbiamo capito che forse bisogna unire le nostre forze e cominciare a lavorare insieme. In questo credo che l'esperienza dei movimenti dell'acqua ha un tracciato che forse merita di essere approfondito rispetto al diritto al cibo. Noi siamo arrivati, dopo anni di lotta, a riuscire ad imporre, tra virgolette, perché alcuni governi hanno proposto, l'Assemblea delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua. Abbiamo costituzionalizzato il diritto all'acqua, il diritto alla terra, in costituzioni come quella dell'Ecuador, ma ancora il diritto non è garantito. E quando anche fosse garantito il diritto all'acqua, perché è in carta costituzionale, perché c'è una legge quadro, i nuovi accordi commerciali che USA e Unione Europea si accingono praticamente a introdurre, fanno sì che i servizi agricoli e i servizi idrici saranno sottoposti alle regole del mercato e a tribunali privati, come quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riducono la sovranità nazionale a zero, per cui annullano le leggi nazionali. Allora, queste sono alcune considerazioni rispetto a quali scenario internazionale dobbiamo appunto collocarci. In un momento di crisi delle grandi istituzioni internazionali, come diceva lei, con tutta la dimensione etica che gli manca. Allora, rispetto alla scaletta che lei diceva, quali sono i soggetti di un diritto al cibo? È l'individuo? È l'affamato? O è la famiglia? Dove per più manca il cibo? Suggerirei di approfondire un approccio meno di diritti individuali soggettivi e più di passare ad un approccio di rivendicazione dei diritti collettivi, in cui la famiglia, la comunità, l'umanità sono i soggetti titolari di diritti. In questo senso si inserisce anche i diritti della natura. C'è un diritto della natura al diritto all'acqua, cioè al ciclo naturale, a cui l'uomo ad Expo contrapporrà il ciclo tecnologico, il modello israeliano. Prendiamo l'acqua dal mare, depuriamo e diamo questa da bere. O il modello appunto latino del Giappone, dove l'acqua depurata 2 o 3 volte viene messa in bottiglia. E abbiamo i diritti in funzione del potere d'acquisto che uno ha. Si compra l'acqua Nestlé piuttosto che di buona qualità, o l'acqua San Pellegrino, o l'acqua rigenerata 2 o 3 volte. E quindi chi sono i soggetti, a mio giudizio? i soggetti sono le collettività. Cosa abbiamo trovato anche insieme in comune, probabilmente in Africa? La comunità. Da noi la famiglia, là la comunità di villaggio. Il territorio, l'aggregazione di soggetti, rivendicatori di portatori di diritti. Nei confronti di chi? Degli stati, in primo luogo. Quindi l'altro soggetto con cui bisogna, diciamo così, dialogare. E questo credo che deve spingere appunto anche molti di noi a passare da questo approccio un po' della sicurezza a quello della sovranità, dove la sovranità richiama questi concetti appunto a partire dal territorio, dalla comunità, dalla collettività come titolare di questi appunto luoghi dove si produce il cibo, dove la collettività produce appunto il cibo, che vanno un po' anche negli approcci che mi sembra si stanno sperimentando. A Milano la gente ritorna un po' sul balcone a prodursi i pomodori, i cetrioli, le piccole cose. Cioè si ritorna appunto come una volta ai nostri antenati che avevano l'orto di casa e, come dicono, questa è ancora la dimensione comunitaria in molti villaggi africani, dove l'autosufficienza alimentare è prodotta all'interno del villaggio e non va dal supermercato a comprarla. Ultima riflessione, quindi, praticamente nel contesto internazionale. Io non credo che i quadri legislativi nazionali, per le considerazioni che ho un po' esposto, possano costituire degli strumenti di diritto, no, difensivi e a tutela complessiva dei diritti umani. Abbiamo bisogno di riaffermare questi diritti nella logica della Carta universale dei diritti umani. Quindi, come succede per l'acqua, un esplicito riconoscimento, come c'è stato da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, del diritto all'acqua con una risoluzione, anche per una risoluzione del diritto al cibo, all'alimentazione, alla nutrizione. Stabiliamo qual è il termine più appropriato che lo possa praticamente, diciamo così, declinare. E accanto a questo bisogna mettere in atto una serie di strumenti di difesa di questi diritti internazionali. Noi stiamo lavorando, ad esempio, su un protocollo da proporre agli Stati per la concretizzazione addizionale al patto appunto latino economico e sociale, no? Quindi che vada ad esplicitare queste cose. Ma abbiamo bisogno anche di inventarci, come diceva lei, non soltanto eticità, ma anche nuovi strumenti. Cioè non possiamo lasciare al mercato ai privati, i tribunali privati, che difendano o limitino i diritti della sovranità nazionale. Abbiamo bisogno quindi di reinventare, anche se sono stati messi da parte, no, appunto a Rio de Janeiro, un tribunale per l'ambiente, di lanciare questi grandi progetti dell'autorità mondiale. E questo è il ruolo della società civile. Io ricordo, vengo dal 68, noi abbiamo fatto la legge dell'obiezione di coscienza, appunto con Papisca abbiamo introdotto i temi appunto latino della pace, cioè abbiamo rivendicato l'obiezione fiscale, no, l'obiezione civile, abbiamo chiesto e i governi prendevano le nostre cose e le trasformavano in progetti legislativi. Questo è il ruolo della società civile, questo è il ruolo delle organizzazioni governative, questo è il ruolo dell'università, dei centri di ricerca. O si lavora per il mercato o si lavora per una nuova cultura, come diceva lei, umanesimo, un grande umanesimo che richiede però in primo luogo di ridefinire delle regole per vivere insieme, diversamente la natura distruggerà l'uomo. Cioè, ormai siamo a questi paradossi. Grazie.
Facciamo un primo giro, poi credo che c'è il tempo anche per un ulteriore raccolta,
sì,
di questi.
In termini molto, molto brevi e in tempi molto brevi. Io ho tralasciato tantissime cose, questo anche perché volevo obbedire agli ordini, di stare nei tempi. Così cerco qualche riflessione anche perché mi accorgo che ci sono degli elementi che sono comuni un po' ai tre interventi che ci sono stati. L'idea di un coinvolgimento della società civile è venuto fuori anche che la settimana scorsa durante il Comitato per la Sicurezza Alimentare della FAO, la società civile, io dicevo prima, è andata in parallelo. La dottoranda ci ha detto invece, no, c'è stata addirittura una contrapposizione su alcuni passaggi. L'idea di fondo qual è? Si è voluto creare un organo a livello internazionale, modificando il già preesistente Comitato per la Sicurezza Alimentare della FAO, si è voluto ampliare la competenza di questo organo tenendo insieme Stati, meccanismo della società civile e meccanismo del settore privato. Teoricamente nel 2010 tutto andava bene. Di fatto quest'organo rimane un organo di un'organizzazione intergovernativa, per cui chi decide alla fine sono gli Stati. Le altre due componenti, pur avendo possibilità di collaborare e di dare le loro idee, però non hanno potere decisionale. Questo era stato messo in evidenza già nel 2010. Cioè, qual è stato il problema? Quello di non aver voluto, da parte degli Stati, allargare da organo direttivo di un'organizzazione, portarla ad un organo invece che fosse un organo consultivo della stessa organizzazione in cui c'erano dentro anche le componenti diverse dagli Stati stessi. Oggi a distanza di 3-4 anni ci accorgiamo che la situazione è sostanzialmente quella di vedere in parallelo soprattutto società civile e dall'altra parte gli Stati. Una parola però la debbo dire per quanto riguarda il cosiddetto mondo dell'economia o dell'impresa, i soggetti privati. Il problema del determinatosi dopo il 2007-2008 ha portato i grandi organismi internazionali a ridurre notevolmente la loro attività, e questo in ragione della mancanza di fondi che vengono destinati dai Paesi membri. E il settore privato è diventato punto di riferimento per gli organismi internazionali governativi, che chiedono la partecipazione al settore privato per finanziare le loro attività. Il Programma Alimentare Mondiale non potrebbe lanciare gli aiuti attraverso gli aerei se non ci fosse una grande compagnia olandese di trasporto che mette a disposizione i suoi aerei per il lancio del cibo da parte del Programma Alimentare Mondiale. Allo stesso tempo il mondo non governativo oggi fa riferimento al settore privato, perché cominciamo a parlare di responsabilità sociale dell'impresa per avere il finanziamento necessario per il mondo non governativo. Qui, il cerchio si chiude, Rosario Lembo, cioè il cerchio si chiude, Rosario, perché io ricordo gli anni in cui si è iniziato questo tipo di lavoro, no? E eravamo in anni in cui esisteva una legge 49 nel caso italiano che finanziava la cooperazione. Addirittura le non governative divise in tre grossi gruppi che avevano una capacità di impatto notevole. Oggi questo non c'è più. Non c'è più. Per cui l'unico soggetto di riferimento è diventato il mondo dell'imprenditoria, sia per il polo intergovernativo che per quello non governativo. Questo è un aspetto che sta strozzando, scusate il termine, qualunque possibilità. Qui adesso non fate uscire l'anima poi del non governativo, però è così. Sta, perché ogni iniziativa viene limitata dal fatto che il punto di riferimento per il finanziamento è lo stesso. Però dobbiamo fare, io credo, anche qui un lavoro per recuperare, l'idea della, su cui si sta lavorando, l'impresa sociale, la figura all'interno dell'impresa di colui che dà una dimensione etico-sociale all'attività di impresa. Credo che bisogna lavorare anche in questo, anche per questo tipo di settore, perché l'idea di uno sviluppo che lasci ai margini qualcuno non è l'idea di sviluppo. E in questo caso io credo che anche il mondo dell'imprenditoria non possa essere lasciato da parte. Vada in qualche modo coinvolto, vuoi per una questione di arrivare a delle decisioni che sono in qualche modo condivise, vuoi anche perché, ripeto, sono l'unica fonte di finanziamento. E qui il discorso si potrebbe allargare anche alla questione del banco alimentare che è stata proposta. L'utilizzo dei fondi europei, dicevo prima, lei sa meglio di me, l'uso dei fondi europei oggi è praticamente limitatissimo e nella prospettiva della coesione sociale, ripeto, ancora più limitato, perché sono aumentati i paesi che ne dovranno beneficiare. Di conseguenza c'è da trovare delle nuove fisionomie, delle nuove figure di interlocutori da far entrare in questo tipo di attività. Può bastare l'idea che adesso si sta lanciando nel caso italiano di coinvolgere le piccole imprese che possono dare l'eccedenza di produzione o il non venduto perché possa essere utilizzato al di là delle norme europee, derogando le norme europee che riguardano. Cioè, è un dibattito che si apre. Lì io credo che l'importazione di un modello nordamericano non penso che possa facilitare, ma questa è una opinione personale, perché si sta cercando di introdurre un modello nordamericano che ti pone nella scansia del supermercato anche i cibi scaduti dicendo guarda li puoi mangiare perché non ti creano nessun tipo di problema. Non lo so se quello possa essere, non lo so, personalmente, ma dispostissimo a rivedere questo tipo di lettura. Anche lì pensare nel contesto europeo che il Comitato Economico e Sociale, da cui dipendeva un po' la riflessione, non è più l'organo che può essere l'interlocutore. Perché? Perché la dimensione adesso che abbiamo, avendo fatto della coesione sociale, non più a livello di diritto europeo, non più un aspetto che andava applicato ai paesi che avevano maggiori difficoltà, ma oggi coesione sociale riguarda tutto, è diventato un principio del diritto dell'Unione Europea. Cioè, avendo fatto questo, i regolamenti del 17 dicembre 2013 hanno praticamente modificato l'idea della coesione sociale. Per cui è diventato quasi uno strumento al pari di altri, ma senza più lo specifico che aveva. Ecco perché ripensare qualcosa, è giusto ripensare. Le leggi quadro io non credo che sia, l'ho detto in modo indiretto, che non siano la soluzione, è in modo più assoluto. L'idea della WTO io l'ho volutamente saltata, ma volutamente nel senso come tempi, perché faccio soltanto un esempio. 13 dicembre del 2013, Bali, si conclude la conferenza ministeriale del WTO e si accetta in quel contesto l'idea di una modifica dei sussidi alimentari previsti dagli accordi di Marrakesh del 1995. Si arriva ad un accordo dicendo i paesi che hanno al loro interno un problema di insicurezza alimentare in termini di persone che chiedono di poter accedere al mercato del cibo e non possono, possono derogare alle quote di sovvenzione previste nel 95. E si dà il 31 luglio come termine ultimo per poter affrontare la questione, poter decidere sulla questione. 30 luglio ci sono state le due dichiarazioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea che hanno praticamente fatto saltare l'accordo di Bali, dicendo che il tipo di sovvenzioni che vengono date rimane quello del 1995 e non si può negoziare. Lì si è persa l'occasione di parlare di quella che viene chiamata la autodeterminazione dei mercati rispetto invece alla omologazione che viene proposta in ambito WTO. Quindi credo che sia un passaggio importante, lì soprattutto era l'India, perché l'India ha il 52% dei minori che hanno problemi di alimentazione. E l'India diceva, se io sussidio di più l'agricoltore che produce a fini interni, per poter garantire, devo poterlo fare. E a Bali si era raggiunto l'accordo. Il 31 luglio, però anche qui, abbiamo avuto forse una piccola informazione su Bali, ma certamente delle due dichiarazioni del 31 luglio che hanno di nuovo fatto saltare il percorso di Doha, sostanzialmente, che poi la WTO lavora ancora sull'agenda di Doha del 2001, di quello credo che non abbiamo avuto nessun tipo di informazione. Quindi anche questo fa capire l'interconnessione. L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha un grande vantaggio o svantaggio, cioè di essere diventata una sorta di organizzazione delle Nazioni Unite, lasciatemi passare così l'analogia, perché al suo interno ormai ha creato tutta una serie di comitati e sottocomitati che hanno le stesse competenze delle agenzie specializzate e dei programmi specializzati delle Nazioni Unite. Cioè una cosa impressionante. Per di più, gli stati che non accettano, ecco, io ho parlato prima di norme di soft law, di direttive, di qualcosa che viene accettato sul lungo periodo, non accettano questi elementi, queste norme di soft law nel contesto ONU, sono invece pronti ad accettare le decisioni dei panel dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Io devo capire la schizofrenia, non semplicemente il mancato coordinamento, come invece era per l'altro caso, ma c'è veramente un atteggiamento che è completamente diverso, E si è potuto sperimentare proprio questo tipo di diversità di atteggiamento nel negoziato sulla conferenza della nutrizione, che in un modo, io direi, dal punto di vista dell'attività diplomatica, credo che sia forse un grande successo. Qualcuno, per me è stata una grande delusione come persona, sconfitta se pensiamo poi al tema poi più direttamente giuridico, e cioè di fronte ai problemi legati alla nutrizione, cioè legati al commercio dei prodotti alimentari, legati all'uso degli alimenti, i paesi, tutti i paesi, hanno deciso di cancellare queste parti. Per cui nei documenti finali tutte le parti che creavano problemi sono state cancellate, dicendo non siamo noi competenti, è competente l'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stata una devoluzione di competenze, secondo me, pericolosissima, perché il contesto è un contesto intergovernativo certamente, ma diverso dal contesto intergovernativo a cui siamo abituati nell'ambito Nazioni Unite. E qui si potrebbe continuare, però è meglio facciamo parlare.
Un paio di domande ancora. Prego.
Buongiorno. Non sarebbe stata mia intenzione parlare, sono un avvocato, quindi sono qua sulla, diciamo, per l'interesse mio della parte normativa, e quindi un invito anche magari a far circolare tutti i riferimenti dei documenti, perché possono essere utili. Leggo un po' le questioni. La formazione che è stata prospettata, questi convegni dovrebbero essere pubblicizzati nel loro contenuto, nelle loro sintesi, proprio per fornire una formazione agli operatori, alle imprese e anche agli avvocati, perché comunque l'opinione pubblica è formata di, come abbiamo visto, tanti settori, e secondo me diciamo, rivolgersi agli operatori del diritto può costituire un buon modo per formare l'opinione pubblica e formare anche delle coscienze. Poi, per quanto riguarda, diciamo, i contenuti, mi collego, diciamo, anche a dei contenuti teologici cattolici, ossia quello che è il diritto alla vita, e quindi diritto all'alimentazione, diritto non solo diritto al cibo, e custodia del creato. Quindi effettivamente un'azione è un'azione che deve essere globale. La custodia del creato è collegata al diritto all'acqua, perché senza il diritto all'acqua non potremo custodire il creato, e quindi sostanzialmente questi temi sono un unicum, sono fondamentalmente legati, quindi sostanzialmente è più una riflessione di quanto tutto sia unito. Ed è appunto un invito a prospettarlo in questo senso, come formazione anche da parte, cioè di richiesta nostra.
Buongiorno a tutti, faccio una brevissima presentazione. Sono Ruggero Andrea, sono da 2 giorni laureato nella magistrale di psicologia di comunità. Qualche tempo fa abbiamo fondato anche un'associazione, si chiama Cibo e non solo, quindi è parecchio attinente. Ci occupiamo un po' del legame che c'è, come dicevamo, del companis, no? Della compagnia. La compagnia è ritrovarsi, no? La sfera soggettiva e la sfera collettiva che si ritrovano tramite l'alimentazione o la nutrizione. Mi sono piaciuti un sacco gli spunti, sia della lucida riflessione del professore, sia delle provocazioni raccolte, no? Perché noi abbiamo provato anche a rintracciare un po' quello che è il legame di cui parlavamo, dell'ambiente, del sociale e dell'economico, perché abbiamo implementato un lavoro con delle famiglie e abbiamo collaborato anche con Caritas, con il Banco Alimentare, in cui ci siamo occupati un po' di costruire una relazione con loro, andandoli a trovare a casa per consegnargli la spesa. Poi quello è diventato un motivo per costruire la rete sociale e poi riuscire a fare un intervento nel territorio. Quindi abbiamo fatto un orto sociale, appunto, quindi con queste famiglie le abbiamo coinvolte, la maggior parte erano disoccupate, sono venute, hanno lavorato con noi la terra, hanno portato a casa i frutti o hanno scelto di venderla per potersi comprare altri generi di bisogni, no? Per soddisfare i bisogni spesso di bambini piccoli. Allora mi è piaciuta poi la riflessione a proposito del fatto che dice al tema del cibo è legata alla terra, al tema della terra è legata all'acqua, però poi acqua e terra senza seme la pianta non esce. Allora, in Europa abbiamo delle direttive che è diventato illegale scambiare dei semi, e noi abbiamo i più grandi conservatori di semi in Italia, vivono in comunità che potrebbero essere definite fuori legge praticamente, cioè loro conservano l'eterogeneità della natura, però sono dei fuori legge. E poi abbiamo, pochi giorni fa sono venuto a scoprire del TTIP, non so se ha sentito parlare, esatto, cioè sostanzialmente è il Transatlantic Trade and Investment Partnership, sostanzialmente è un accordo che infatti prima è venuto fuori, che si sta parlando del mercato sullo stile americano, no? Lo stile americano pieno di contraddizioni, poi è venuto fuori anche il tema della schizofrenia, diciamo anche un po' da psicologo, bisogna farci luce, no? Perché effettivamente qua è difficile, il paradosso sostanzialmente appartiene, gli orientali forse lo sanno meglio di noi filosoficamente, che appartiene all'uomo, e quindi bisogna farci i conti. Allora a un certo punto dice il tema etico, no? Il tema etico, perché se l'etica è la scelta e la responsabilità, perché in Italia